L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
Carmen Zammataro, al telefono il pastore dottor Lucio Altin. Ciao Lucio, grazie di essere con noi.
Ciao a tutti.
Benvenuto. Lucio Altin ha conseguito un master scientifico alla Loma Linda University in California sulla terapia della coppia e della famiglia. Ha esercitato per 2 anni nell'area di Los Angeles. È docente di corsi di master sulla psicologia della famiglia all'Università di Lampeter nel Galles, presso le sedi di Newbold in Inghilterra e Collonges in Francia. Responsabile nazionale del Dipartimento della Famiglia della Chiesa Cristiana Avventista ed è dirigente della Lega Vita e Salute.
Bene, Lucio Altin, continuiamo a parlare della gestione dei ricordi negativi, là dove sono presenti delle emozioni negative indesiderate e che quindi tendono in qualche modo a diventare parte di noi, anzi quasi a sopraffarci. E queste reazioni eccessive abbiamo visto nelle puntate precedenti che sono sintomo di un ricordo che ci ha disturbato. E allora mi chiedo, e forse se lo chiedono anche gli ascoltatori, Il passato è passato, insomma è accaduto qualcosa, ma adesso dobbiamo tenercelo perché non si può cambiare, è già stato.
Sì, diciamo che è una domanda apparentemente legittima. In realtà quello che noi conserviamo del passato non è il passato. Il passato giustamente è passato. Il problema in realtà è un assurdo, è un paradosso, perché nell'espressione, no, che tu hai usato, se il passato è passato dobbiamo tenercelo, e proprio perché è passato non lo possiamo tenere. In realtà possiamo tenerne solo il ricordo, e su questo ricordo possiamo agire anche. Quindi noi abbiamo maggiore libertà di agire sui ricordi, che è l'unica cosa che ci rimane del passato, perché l'evento in sé, per quanto traumatico possa essere stato, non esiste più.
È già trascorso.
Quindi non si può agire sul fatto, ma si può agire sul ricordo. Allora.
Esattamente. Quindi una cosa che ho detto qualche altra volta, ripassiamola in questo momento. Le ricerche già da una decina d'anni e più degli addetti ai lavori alla memoria, diciamo, no? Non alla memoria che sono morti, alla memoria, proprio perché si occupano di studiare la memoria, no? Al Consiglio Nazionale delle Ricerche in Italia e all'estero, questi esperti hanno identificato un percorso, un processo che riguarda la memorizzazione. E hanno scoperto che i nostri ricordi vengono rivissuti nell'istante in cui vengono rievocati, cioè in poche parole non sono sempre presenti come una trasmissione televisiva che è sempre in onda. Noi facciamo lo zapping, no? Passiamo da un canale all'altro e il canale è sempre lì, attivo. Sì, la sì, trasmissione, sì. Ogni trasmittente emette dei segnali e io mi sintonizzo su quei segnali. Ora, dentro di noi non è esattamente così. Dentro di noi i ricordi sono come se fossero dormienti.
Quindi non c'è una trasmissione continua, indipendente
esattamente,
da noi, ecco.
Esattamente, questo è un concetto fondamentale da capire, perché soprattutto quando siamo sopraffatti dall'ansia, che è una di quelle emozioni diciamo negative, quando è eccessiva ovviamente, no? Quando ci sopraffa, quando ci fa dire è più forte di me, no? La paura, l'ansia, no? Ecco, quando avviene questo, in realtà è perché siamo concentrati particolarmente, la nostra mente è concentrata particolarmente su un sistema di allarme, e quindi l'ansia alimenta se stessa. Cioè, in poche parole, non possiamo abbassare la guardia, perché altrimenti pensiamo che chissà cosa di negativo possa accadere. Questo perché? Perché mettiamo che qualche volta è accaduto qualcosa di negativo, o forse anche più di qualche volta. Mettiamo che sia accaduto durante un percorso di anni, durante l'infanzia e anche dopo. Vediamo che c'era un genitore alcolista che regolarmente creava caos in famiglia. Quindi è chiaro che la insicurezza che abbiamo imparata, attenzione, che abbiamo proprio imparata, l'abbiamo imparata quella insicurezza, perché è un evento che si è ripetuto, allora quella insicurezza ha dato luogo a un sistema di difesa. Ora noi ci difendiamo in tanti modi, ma sostanzialmente in tre modi, tre grandi categorie di difese: l'aggressione, la fuga e la sottomissione. Ora, di fronte all'ansia dove c'era un genitore che rompeva le cose, picchiava, eccetera, minacciava perché ubriaco, permettiamo, noi abbiamo potuto scegliere tra una di queste oppure un mix, no? Un cocktail di queste. Cioè, aggressione, se eravamo troppo piccoli era impossibile non si poteva, aggredire, cioè. No? Quindi più facile la fuga oppure la sottomissione. La sottomissione vuol dire il congelamento, il tanto qualsiasi cosa faccio l'altro non capisce, e quindi mi congelo e cerco di sparire, no? Nel senso che non vado via, perché sennò sarebbe fuga, perché non posso andare via, per esempio, e allora cerco di mimetizzarmi con la tappezzeria, si dice, no? Cerco di prendere un profilo talmente basso che non sono più notato. Difatti, nelle famiglie dove è presente qualcuno con una dipendenza forte, la famiglia alcolistiche sono state studiate in questa direzione, esistono diverse figure di figli che interpretano dei ruoli abbastanza diciamo stereotipati. Per esempio ho menzionato adesso quello che vuol sparire, no? Per non disturbare l'ambiente, per non far arrabbiare la persona, mettiamo che sia il padre, tanto per convenzione così diciamo filmica, no? Per non far arrabbiare il padre ubriaco, cerca di mimetizzarsi con la tappezzeria. Allora viene chiamato il ruolo del figlio invisibile,
ecco.
Figlio o figlia. Ecco, allora, diventare invisibili è il contributo del bambino o della bambina a un ambiente familiare caotico, così almeno non butta benzina sul fuoco.
Certo.
Questo è un ruolo. Ora, questo meccanismo stesso di difesa, poi noi ce lo portiamo dietro. Questo sì che ce lo portiamo dietro, non l'evento specifico che lo ha generato. Perché ce lo portiamo dietro? Perché è diventato una nostra abitudine, un nostro meccanismo di difesa.
Quindi la reazione all'evento.
Esatto, è la reazione all'evento che viene incorporata. L'evento stesso in quanto tale è sempre la causa. Difatti noi ritroveremo questo tipo di comportamento, questa è la cantina di cui io parlo, no? Lo ritroveremo in condizioni diciamo molto diverse apparentemente, senza una persona ubriaca, però per esempio con un capo ufficio irascibile che perde il controllo facilmente.
Quindi il ricordo può farci da matrice anche per tutta la vita, può condizionarci.
Assolutamente, questo è il ricordo della nostra reazione a un evento che scatena emozioni di paura, di intimidazione, per esempio, no? E quindi di fronte a un capufficio o di fronte a un evento di folla dove qualcuno fa il prepotente, un episodio di delinquenza o qualsiasi cosa dove c'è una forza che si impone in maniera malevola, noi automaticamente, senza neanche pensarci, troveremo pronto questo meccanismo di difesa, che sarà in questo caso, per esempio, se questa è la preferenza, diventare invisibile, e cioè ci sarà la paralisi, ci sarà il tentativo di occultarsi, di nascondersi, di sparire, di non essere visibile, cioè non di contrastare quel male in quel momento, bensì di ignorarlo e farsi ignorare dal male, come quando diciamo in una scena diciamo così, da giungla, no? C'è l'animale che si finge morto, sperando che il predatore non lo noti. Questa qui è una tecnica che anche noi adoperiamo, diciamo, no?
Sì.
Quindi, allora, un meccanismo di difesa, quello che sarebbe la sottomissione in questo caso, apparire, o meglio, non apparire per niente, sparire, diventare invisibili e quindi non attirare l'attenzione della minaccia o del male che si propone. Un altro meccanismo che è tipico di situazioni dove c'è un alcolista, ma ripeto, può essere estensibile ad altre dipendenze, da emozioni forti, violenza fisica o altro, no? Anche certe malattie mentali che producono questi effetti per cause diverse dall'alcol. Quindi un altro meccanismo è quello di difesa sempre, è quello di fare il capro espiatorio, cioè in poche parole di diventare la vittima sacrificale, di essere sempre il colpevole, no? la pecora nera per cui è un po' i fulmini si scaricano su questa figura.
Quindi questo tu dici per una propria scelta fare il capro espiatorio?
Sì, diciamo che è una scelta non proprio consapevole.
Sì,
no?
Non è una cosa cosciente.
È una scelta inconscia, no? In quel clima caotico il bambino in qualche modo contribuisce a dissipare quella intensità emotiva, violenta, eccetera, con una scarica, ok, si fa picchiare e poi il papà si rilassa, no? E così in qualche modo si sacrifica, salva la mamma dall'essere picchiata lei o qualcosa del genere.
Quindi fa cessare quel momento di crisi comunque,
esatto.
Con questo sistema.
Scarica la tensione elettrica, sì, proprio come se fosse una scarica elettrica su un filo che porta a terra, no? Quelli gialli e verdi, no? Che troviamo negli impianti. Anche nelle nostre case, o salvavita, no? Scatta e si scarica altrove invece che scaricarsi come abitualmente magari farebbe sulla madre, come spesso accade. Il bambino maschio tende a proteggere la madre, che è in una situazione difficile quando c'è una violenza da parte del padre. Quindi la pecora nera lì prende l'abitudine, questo bambino, questa bambina, a considerarsi anche colpevole, però è un modo strano di considerarsi colpevole. Dice: tanto io sono colpevole, non ci perdo niente, no? Il mio ruolo, ecco, finisce per accettare un ruolo, e un ruolo lo diventa. Allora il nostro punto di oggi è che crescendo questi ruoli diventano una seconda pelle, diventano un'abitudine questi meccanismi di difesa. Ne menzioneremo ancora alcuni, perché così, diciamo, i nostri ascoltatori possono identificarsi più facilmente.
Quindi facciamo un quadro completo,
esatto,
insomma, quanto
sì.
Più possibile.
Mi rifaccio sempre agli studi fatti sulle famiglie di alcolisti e di dipendenti, che sono quelle più caotiche, quindi quelle che ci forniscono proprio materia prima di studio, purtroppo no, molto viva. Un altro ruolo è quello del portabandiera, e cioè fin da piccoli nella nostra cantina noi incameriamo questa aspettativa del padre, della madre, della famiglia, e cioè che essendo i super bravi, eccellendo per esempio o nello sport o ovviamente se c'è un grado di intelligenza, no, valido, no, o a scuola nelle prestazioni scolastiche, oppure diciamo in qualsiasi cosa dove la nostra capacità
emerge,
per esempio un dono musicale, no, un talento musicale, allora che cosa succede? Che questo bambino sente l'orgoglio familiare che un po' si coagula attorno a sé e diventa un'aspettativa, e allora ecco che vede già il suo destino tracciato io devo eccellere negli studi, devo diventare un medico, devo diventare un avvocato, devo diventare quello che l'aspettativa, diciamo, di gruppo, no, trasmette anche inconsciamente. Non lo sa perché esattamente, ma sa che deve diventarlo. Poi dopo magari lo fa e magari a metà si apre gli occhi, si rende conto che lo sta facendo per gli altri e interrompe gli studi. Questo avviene come meccanismo frequente, cioè finisce per sabotare il proprio successo scolastico, che è possibile, perché voleva fare la ballerina, voleva fare il costruttore, che ne so, di presepi. Qualsiasi cosa lo porta o la porta a identificare un proprio percorso diversamente da un percorso che gli è stato tracciato inconsciamente, no, dalla
altri,
famiglia,
sì, sì.
Da altri. Questo quindi in pratica diventa una ribellione. Magari potrebbe fare, gli manca pochi esami e la tesi per finire, magari si impianta lì come se ribellandosi a quel destino tracciato emozionalmente trovasse se stesso. In realtà non è così, perché può benissimo trovare se stesso in una dimensione di hobby, eccetera. La reazione, questo è un altro concetto fondamentale, la reazione al destino che noi percepiamo da parte degli altri, se è una reazione contraria, emozionale, indica che noi siamo ancora dipendenti. Si chiama solo controdipendenza, cioè quello che noi nelle storie chiamiamo il bastian contrario, no? Mm-hmm. Non è altro che reazione controdipendente a una forzatura che abbiamo percepito. Però cosa significa? Significa che noi siamo ancora costretti a fare l'opposto. Ripeto, sottolineo la parola costretti. Non siamo liberi,
certo.
Non è che dimostriamo la nostra libertà ribellandoci e impuntandoci come un asino che non vuole attraversare il ponte per salvarsi la vita. Questo autosabotaggio è piuttosto frequente, prende forme diverse, ognuno di noi ha bisogno di studiarsele e capire. La domanda fondamentalmente per capire potrebbe essere questa: che cos'è che mi fa così fortemente reagire da essere portato o portata ad agire nel modo opposto da chi mi cerca di trasmettere, o me lo trasmette anche involontariamente?
Sì.
Allora, da come rispondiamo troveremo un sintomo diciamo dei gas negativi della cantina, dei gas tossici.
E su quello poi si può lavorare.
Esattamente, però non significa che l'evento che ha generato quei gas tossici è ancora attivo. In realtà noi attiviamo soltanto la nostra reazione a quell'evento, anche se ci viene in mente, cioè per esempio ritorniamo alla ricerca del CNR, no?
Sì.
Allora dice esattamente che noi riproviamo la sensazione in parte, no, originaria, che in pratica diventa una fotocopia, non è una l'originale più, no, è qualcosa di simile quando evochiamo il ricordo nella nostra mente. Ora, evocare un ricordo non è la stessa cosa che aprire una porta e trovarlo lì. Evocarlo significa,
si innescano altri meccanismi, dici.
Esatto, significa fare un lavoro di assemblaggio, come un puzzle, come un mosaico, di pezzi che sono oltre a quella porta. È come se entrassimo in una stanza dove ci sono tutti i giochi dell'infanzia, dell'ego, no, sparsi, e istantaneamente quando noi pensiamo a quel ricordo o una parte di qualche cosa che accade oggi ce lo richiama in mente, istantaneamente vediamo la cosa che era costruita con il l'ego, supponiamo il drago di allora. E quindi giustamente a livello percettivo presupponiamo che quel drago sia sempre stato già così formato dietro a quella porta, ma non è così. Ecco, quindi non è l'evento del padre che picchia perché è ubriaco, che è continuamente come un film, no, a 24 ore su 24, come certe pubblicità, no, che girano continuamente e sono sempre attive. Non è così. È la nostra reazione che viene incorporata dalla nostra psiche e presuppone un'aggressione, presuppone una minaccia e si addestra e si allena ad essere sempre allerta come un soldato di sentinella di fronte a una minaccia che presuppone che può realizzarsi da un momento all'altro, non perché c'è, ma la considera tale. Cioè, in poche parole, il soldato che sa di essere in guerra non si consente di riposare, perché quando chiude gli occhi può presumere che sarà attaccato e sarà sopraffatto.
Lucio Altin, abbiamo fatto una bella analisi di queste problematiche e adesso il tempo però è quasi finito, quindi come vogliamo concludere?
Aggiungiamo qualche elemento ancora su questi cliché, no?
Sì.
Quello che ho menzionato è il portabandiera, il bambino o la bambina che deve eccellere o nella musica o a scuola o nell'intelligenza, dovunque possa esprimersi, no? Il portabandiera.
O per essere moderni anche per fare la modella, insomma.
Sì, anche quello, no? Il successo, no? Il successo. Quindi abbiamo visto quello invisibile. Abbiamo visto la pecora nera o il capo espiatorio, abbiamo visto il portabandiera o quello che ha successo. Ecco, ce n'è ancora uno che è quello che fa da salvatore, in inglese si chiama enabler, cioè quello che abilita la famiglia, rende la famiglia capace di stare ancora in piedi nonostante la continuazione della dipendenza, mettiamo l'alcol.
Quindi quello che dà delle nuove possibilità alla famiglia, la speranza della famiglia, diciamo così.
Diciamo che in un certo senso è quella che è la colla, l'elastico che tiene insieme i pezzi che altrimenti cadrebbe in pezzi. Non è tanto la speranza proiettata verso il futuro, quanto è il mantenimento della sopravvivenza della famiglia.
Perfetto.
Ecco, quindi il guaio è che mantenendo la famiglia insieme in quelle condizioni, a livello con le girandole emozionali che ci sono, mantiene anche la dipendenza in essere.
La situazione rimane comunque quella che è.
Rimane quella che è ed è una situazione di omeostasi. Ecco, allora, la cosa utile per prepararsi alla prossima puntata è capire quali sono quei ruoli che abbiamo imparato, i meccanismi di difesa tra l'aggressione, fuga e sottomissione, e quando soprattutto le nostre reazioni diventano eccessive di fronte a una provocazione che in qualche modo nel presente richiama qualche elemento del passato, attivando quindi tutta la cantina, il gas tossico che esplode, e il 30 di oggi sommato al 70 di ieri ci porta subito fuori scala,
certo.
Più di 100. Allora, questo è il compito per casa, diciamo, questa settimana. Questo è il meccanismo della cantina, e allora vedremo a partire dalla settimana prossima cosa possiamo effettivamente fare in questa dimensione. Poi del resto Gesù ha detto una cosa, ha parlato dei bambini e ha detto: lasciate ai discepoli, no, lasciate ai bambini che vengano a me, perché di loro è il regno dei cieli. Quindi Gesù vuole bene ai bambini, vuole bene ai bambini che sono in noi, ed è disposto a investire per farci non crescere, perché il bambino non cresce, il ricordo non cresce, ma far crescere l'adulto che possa togliere al bambino la paura eccessiva, dovunque si sia annidata.
È stato con noi il dottor Lucio Altin, pastore e consulente della coppia e della famiglia. Ciao Lucio, grazie mille.
Ciao a
grazie
tutti e buon lavoro.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.